Possiamo ancora andare un po' avanti, un quarto d'ora, ce la fate, sopportate. Allora dobbiamo però un po' provare a tirare le fila di quello che abbiamo detto fin qui, di questi messaggi che ci sono arrivati, stare dentro la vita di Wolfgang e poi avere ben chiare radici, i sogni, avere uno sguardo amoroso, tutto questo lo mettiamo insieme. E ci arriva un messaggio che racchiude tutto questo da un ragazzino di 8 anni, un piccolo grande filosofo che ora vi voglio mostrare, e anzi ve lo voglio far vedere come ci dice tutto questo, non a parole, ma camminando col suo passo claudicante per un minuto. Questo ragazzino si chiama Bailey Matthews, ha avuto una paralisi da piccolo, però un sogno, voleva completare una gara di triathlon. Triathlon vuol dire che c'è un pezzo di nuoto, un pezzo di bicicletta e un pezzo a piedi. Immaginate con quella difficoltà che ha lui. Però attenzione, perché Bailey in questo minuto ci stupirà, arrivando alla conclusione, in qualche modo dirà al nostro dentro di noi tutto quello che ci hanno detto i nostri ospiti fino ad ora.
What is possible when you get together and you've got heart and you've got soul and you've got determination and you're going to make it to the finish line, Billy Matthew. You are going to make it to the finish line. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only, the inspirational Billy Matthew. We can do this, Billy. We will make it. The finish line. Absolutely
fantastic. L'avete visto quel sorriso? Il sorriso è di un bambino che sa che c'è un posto nel mondo per lui. E avete visto come ce la mette tutta? I suoi colleghi di corsa in 500 sono già a farsi la doccia. Però lui insiste. Sta dentro la sua vita, per quello che gli interessa è la sua prova, è quello che vuol fare di se stesso. E poi sa da dove viene e dove vuole andare. Chiaramente lo dimostra perché quando cade non si volta indietro, si rialza e riparte, come dovremmo fare noi tante volte nella nostra vita. Ma soprattutto ciò che lo spinge, attenzione, secondo me la cosa più bella è lo sguardo amoroso del babbo. Quello è il carburante di Bailey Matthews. E mi colpisce, mi tocca tanto questo. Il babbo, come avete visto, gli stava vicino mentre lui stava arrivando all'arrivo. Cioè non lo sostiene, gli sta vicino. È lì, col suo sguardo amoroso, gli consente di arrivare in fondo alla sua prova. Andiamo verso le ultimissime tappe, davvero. Però io me lo prendo tutto questo tempo che Giorgio mi ha dato. Poi magari lo diluirete con una bella passeggiata fuori. Me lo prendo perché sì, è vero che c'è un posto nel mondo, ma non è che siamo da soli e ci chiudiamo dentro noi stessi. Viviamo in un mondo, in una società. Non possiamo pensare che il nostro posto nel mondo lo determiniamo da soli. Ci sono delle sfide che ci aspettano. E per rappresentare queste sfide vi faccio due esempi. Il primo è questo. Spesso quello che noi decidiamo di fare non è che lo stabiliamo da soli, ci sono delle condizioni esterne che lo determinano. Quando per la prima volta ho fatto la domanda quale sarà il tuo posto nel mondo a delle persone, l'ho fatto molti anni fa, mi ricordo uno dei primi grandi incontri di Romena con due ospiti straordinari. Il primo era questo missionario, Alex Zanotelli, appena rientrato da 12 anni in Kenya. Lui era stato a Kolokocho, una baraccopoli dove la gente si nutre dei rifiuti della discarica. 12 anni lì. Perché il suo posto nel mondo era lì? Perché io devo stare dove sono i poveri. Perché se ho scelto di fare il prete per stare vicino ai poveri, a Dio preme che io stia accanto a loro. Quello è il mio posto nel mondo. Non era quindi il posto sognato, non era il posto ideale, era il posto dove lo collocava la sua fede profonda in Dio. E l'altro ospite accanto a Alex Zanotelli era un politico, un anziano politico, Pietro Ingrao, così curioso vedere questo politico che si dichiarava ateo dentro una chiesa. E quando gli ho fatto questa domanda, lui ha risposto così. Era il 1940. Immaginate, non è la situazione attuale, ma immaginate anche il disagio che spero anche voi come me stiate vivendo nella situazione dell'Italia, la situazione decadente dell'Italia di questi ultimi anni. Comunque lì c'era proprio la guerra. E l'Italia era entrata in guerra. Questo giovane da Roma va verso l'Enola, provincia di Latina dove viveva, pieno di dubbi. L'Italia è in guerra. Hitler sta conquistando vari paesi. Le idee che sono l'opposto di quello che sento si stanno affermando dappertutto. 20 anni, cosa faccio? E in quel viaggio lui si dà la risposta che determina la sua vita. Non ci sto. Non ci sto. Vuol dire poi prendere tutte le conseguenze. Pietro Ingrao entrerà nella resistenza, rischierà più volte di morire e poi il cammino che molti di voi avete pubblicamente conosciuto. Quindi capite che a volte il posto nel mondo è determinato anche dalle situazioni. Qualche volta il posto nel mondo purtroppo è determinato da fattori esterni che non possiamo in qualche modo cambiare. E a volte la vita ci schiaccia e ci dice guarda che il tuo posto nel mondo non lo troverai più perché è successa una cosa che ti cambia tutto. Però attenzione alla capacità della vita di stupirci. E per dirvelo voglio raccontarvi rapidamente la storia di Milena, anche lei è venuta a trovarci a Romena. Milena molto bella, Milena di Cennaro, la facciamo ringiovanire, una ragazzina, fa il liceo, in un paesino del sud, si innamora, nasce un fidanzamento, e però lei ha anche un altro amore, l'amore per l'arma, stranamente, vuole diventare carabiniere. Dopo essersi addirittura laureata, lei entra nel primo corso per sottufficiali a cui sono ammesse le donne e riesce a coronare il suo sogno. Finisce la scuola e si diploma. È nel momento più bello della sua vita. E in quel momento si rende anche conto però che la sua vita sta prendendo una direzione diversa da quella iniziale, da quella intrapresa con quel ragazzo con cui si era fidanzata sui banchi del liceo. E decide di chiudere quella storia, che dopo 9 anni non è più la sua. Lei vuol vivere a Roma, lui vuol stare nel paesino, tanto affetto ma poche cose in comune. Glielo comunica alla vigilia di Natale, lui naturalmente non ci rimane bene, comincia a telefonarle e poi succede qualcosa di peggio. Questa è la trasmissione Amore Criminale, e questa è una ricostruzione però di quello che è successo davvero, quindi potete capire quale sarà l'epilogo. Fatto sta che lui la cerca, insiste, con un ultimo incontro, lei è indecisa, questa sua indecisione la comunica agli amici della scuola sottufficiali che ascoltano un po' le sue perplessità. Questo ragazzo non l'ha mai toccata con un dito, però quel giorno è particolarmente nervoso e lei cerca di chiudere rapidamente questa conversazione perché sente che non è il caso di dare spago a questa persona. Scende di macchina, non ha voluto farlo entrare in casa e cerca di rientrare in casa, ma ahimè la tradisce ed è andata proprio così. La tradisce un piede, lui riesce a non farsi chiudere la porta e il passaggio successivo è davvero inatteso, perché lui estrae una pistola e comincia a sparare per ammazzarla. 6 colpi di pistola che la feriscono intorno al cuore, lei sente che ormai la sua vita sta finendo. Lui le comunica che non poteva essere di nessun altro se non sua, un suo possesso. Attenzione, è arrivato un carabiniere, il comandante della scuola sottufficiali, che arriva perché aveva seguito Milena, rendendosi conto che era una giornata particolare, riesce a disarmare questo giovane, lo ferisce e chiama l'ambulanza. Milena è in fin di vita, ci rimane per un mese tra la vita e la morte. Quando si sveglia è felice perché è viva, pensava di morire, è ancora viva, ma non potrà più camminare. Ha avuto delle lesioni gravissime e rimane in una carrozzina. Allora, vita di Milena, posto del mondo, il sogno di fare il carabiniere, la sua vita a Roma, la felicità. In un momento, il fidanzato che la costringe per tutta la vita in una carrozzina. Ma attenzione, non era ancora stata assunta. Per cui i carabinieri non prevedono la presenza, almeno non prevedevano allora, di persone con disabilità, perde anche la possibilità di lavorare. Quindi in una carrozzina, senza lavoro, la casa dove viveva era su più piani, quindi si ritrova anche senza un'abitazione. E questa è la vita di Milena. Una vita, come dire, a questo punto orientata su una china discendente. Ma attenzione, il carabiniere che le aveva salvato la vita la va a trovare tutti i giorni in ospedale, mentre lei lotta tra la vita e la morte. Poi si risveglia, lui continua ad andare a visitarla, si innamora di lei. E lui sarà le sue gambe, sarà il suo uomo. E allora Milena si merita davvero questo matrimonio da favola, questa storia d'amore bellissima, che le permette di far ripartire la sua vita, di rimetterla in movimento. C'è un'altra cosa che a questo punto però manca a questa vita. Sì, è vero, lui le dà le gambe per camminare, ma lei dalla vita in giù non sente niente. Dovrà rinunciare anche a causa di quell'uomo, che tra l'altro finisce in carcere per 18 mesi, poco più, poi vari permessi, eccetera, e attualmente a piede libero, assolutamente non pentito del gesto che ha fatto, quindi c'è anche la rabbia per tutto questo. Ebbene, lei pensa di non poter avere figli, invece guardate la vita, non solo gliene arrivano, e arrivano addirittura due insieme, due gemellini. E questa vita, pur condizionata da questa menomazione forte, risboccia grazie ad un uomo che la ama, a due bambini che crescono insieme a lei, a un'associazione che, vedendo la trasmissione Amore Criminale, le offre un posto di lavoro. Come vedete, la vita, quando meno te lo aspetti, riesce a scompaginare i piani, a stupirci, e forse noi dovremmo essere un po' più all'altezza di questo stupore, mentre spesso un fatto negativo, anche piccolo, lo dico anche proprio su me stesso, basta ad affossarci completamente. Milena è combattuta, naturalmente, da una parte la rabbia per quello che ha perso, dall'altra la gioia per quello che ha, ma anche l'emozione per l'intensità di vita che le ha permesso di vivere questa situazione. E guardate, voglio mostrarvi questa foto, per me è bellissima, perché il massimo della vita, una donna, almeno per me, è una donna che ride e piange insieme. Un particolare di una foto, Milena che ride e piange insieme. Fiducia nella vita, anche dopo quello che le è successo. E siamo davvero al finale. Siamo davvero al finale, vorrei chiudere con un altro saggio. Lo facciamo crescere l'età. Quello di prima aveva 8 anni, questo ne ha 23. 23. Bel ragazzo, si chiama Claudio Leonetti, e se vi dico da dove viene capirete tutto il resto, perché Claudio Leonetti è di Amatrice. Questa è Amatrice, prima di quella notte di agosto, e questa è Amatrice, dopo pochi minuti di quella notte. E mentre succede quello che ora state per vedere, Claudio sta dormendo nella camerina di casa sua, è al quarto piano di una palazzina. La palazzina si sgretola, come succede a questi scaffali. Rimane in piedi solo una stanza, la sua camera. Lui si salva, ha perso il babbo, la mamma e la sorellina di 17 anni. Ha perso tutto. Si muove tra le macerie per vedere se almeno ce l'ha fatta Anna, la sua fidanzata, di cui è innamoratissimo. E invece è morta anche lei. Allora sentiamoci un po' addosso la pelle di questo ragazzo che ha perso tutto. Soltanto Sky, il cane che aveva regalato alla sua fidanzata, riesce a emergere dalle macerie. Allora, come sono entrato in contatto con la storia di Claudio? Girando con gli scaffali di una libreria, mi piace farlo anche per scoprire qualche storia, proprio per poterle poi raccontare, ho visto un libro, Tutto il bello che c'è. Poi ho guardato chi l'aveva scritto, io ho letto la storia di Claudio. Ora è possibile che un ragazzo che 2 anni fa ha vissuto tutto questo possa scrivere, anche solo pensare in un titolo, Tutto il bello che c'è? Chi ha partecipato a quell'incontro, e magari potete anche rivederlo, si rende conto della forza straordinaria di questo ragazzo, che pur assumendosi tutto il dolore addosso, lui dice il dolore è come un gatto bianco che io non rinnego, non rifiuto, ogni tanto gli do un po' da mangiare e so che è lì, ma se gli do da mangiare lui sta buono, è lì sempre. vigila, però gli do da mangiare, quindi lui, nutrendosi, non infierisce e manda avanti comunque la sua vita. Lui non ha perso un esame, si sta per diplomare al conservatorio, ha continuato a sperare, a vivere con energia tutta la bellezza che ha intorno, a ripartire dall'assumersi addosso la bellezza delle persone che ha perso. Lui dice: io non so, non voglio offendere la fede di nessuno, non so dove sono, lontano, vicino, no, io li sento dentro di me, sono parte di me, queste persone mi aiutano, io sono loro, loro sono me, e con loro dentro io cammino. Vorrei, proprio per concludere, dedicarvi un pezzetto del finale di questo libro, proprio come riflessione conclusiva, pensando che lui l'ha scritto per questo il libro, l'ha scritto perché la gente, leggendolo, dicesse a se stessa: se una persona a cui è accaduto tutto questo può guardare in positivo la vita e dire che c'è tanta bellezza intorno, forse allora, se uno ha una piccola ferita, un piccolo problema, se è preoccupato per il mutuo o non sa che macchina comprare, forse rivede un po' la sua vita e va a scavarla un po' in profondità, come forse cercherete di fare in questi due giorni. È una persona molto semplice, queste parole sono semplici, però credo che possano arrivare al cuore di tutti. Posso invitarvi caldamente ad andare a letto la sera solo dopo aver riportato ogni rapporto al ti voglio bene e al ti amo. Non addormentatevi mai con l'asprezza di un litigio non sistemato, con brutte parole dalla bocca e nella mente. Addormentatevi con la dolcezza di un bambino che con quel sorriso sincero sa che tutto va bene. Devo ringraziare me stesso per aver detto qualche ora prima ti voglio bene alla mia famiglia e di aver coccolato con dolci parole il mio meraviglioso angelo. Questo mi dà una grande forza. Non oso immaginare come sarebbe adesso se le cose fossero andate diversamente. Ricordatevi costantemente che, come diceva Vecchioni, abbiamo la consistenza lieve delle foglie e che il vento ci può cogliere in qualunque momento. Teniamoci per mano, viviamo con lo scopo di migliorare questo mondo, consapevoli che per migliorare questo mondo dovremo prima migliorare noi stessi e che per migliorare noi stessi dovremo accettare il carattere mutevole di questa vita, prodiga di gioie e di dolori. Con le vostre esperienze offrirete dei germogli che un giorno vedrete sbocciare. La vita è un'opportunità immensamente grande. E conclude: uscite, aprite gli occhi e fatevi travolgere da quel vento che toglie il fiato, la vita. Ma soprattutto, non stancatevi mai di apprezzare tutto il bello che c'è. Tanti sarete davvero liberi, grazie infinite dei vostri sguardi, dei vostri sorrisi, di questo meraviglioso stare insieme che prosegue, e vi saluto con l'augurio che faceva sempre Tonino Bello per ciascuno di voi in questi giorni in cui si parla di amore. Vi auguro ciò di cui avete maggiormente bisogno, l'innamoramento più vero, più vivo, più forte. Grazie.
Dalle occasioni ho imparato a non perderle, dalla gioia il senso delle lacrime. Io dal dolore ho imparato a non fingere, dai miei figli ho imparato a crescere, dall'amore come sopravvivere. Davanti a me ho visto un cielo coperto di nuvole e dopo il sole splendere. E poi poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo, il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te, che sei la cosa più grande del mondo, anche se forse non merito tanto, non merito tanto. Dalla fede ho imparato a non credere, da mia madre ho imparato a non cedere, e dal tempo che tutto può succedere. Io dal destino ho imparato a non proteggermi, da un abbraccio ho imparato a concedermi, dalla bellezza non so come difendermi. Dentro me ho visto un vuoto immenso crescere e un arcobaleno esplodere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo, il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te, che sei la cosa più grande del mondo, anche se forse non merito tanto, non merito tanto. Per ogni volta che un ostacolo ti metterà alla prova, o sentirai un brivido, un'emozione nuova, tu non avere mai paura, non sentirti persa, è solo vita, amore che ogni giorno ti attraversa. E nei capitoli che ancora non abbiamo scritto, tra quelle pagine che ancora non abbiamo letto, se tu mi cercherai anche solo un momento, mi troverai sempre al tuo fianco, te lo prometto.